Ci soffermiamo sulla pagina evangelica non perché le altre scritture non siano ricche di insegnamento, ma per poter con calma, col tempo che ci è dato, approfondire l'ascolto di questa parola del Signore. Egli parte da una condizione che dobbiamo tenere molto presente. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Cioè, Gesù dice, la verifica che voi mi amate è questa, che osservate i miei comandamenti. Non ce n'è un'altra. Uno non può dire, mi sento trasportato ad amare il Signore, ma se non osserva i comandamenti, non è amore. Per assurdo, se uno avesse un'esperienza mistica forte, ma non osservasse i comandamenti, non amerebbe il Signore. Uno può parlare del Signore con molta precisione teologica, ma se non lo ama, non osserva i comandamenti, è un bronzo risonante, come dice l'Apostolo. Che cosa fa il Signore con coloro che amano i Suoi comandamenti? Dice subito. E io pregherò il Padre e darà a voi un altro paraclito, consolatore, perché sia con voi in eterno lo Spirito della verità. Quando il Signore vede che noi osserviamo i Suoi comandamenti, che lo amiamo, Egli prega il Padre. E allora viene a noi lo Spirito della verità, il Paraclito, il Consolatore. Egli ha questa missione di rivelarci la verità e, come dice altrove il Signore, di condurci a tutta la verità. Ora il Paraclito, dice subito il Signore, il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e neppure lo conosce. Il mondo, chi sono qui quelli che Gesù chiama il mondo? Coloro che amano le realtà che sono nel mondo. E si soffermano solo a queste, a quelle realtà che già Gesù aveva elencato nella parabola del buon seminatore, quando dice che il seme che cade tra le spine sono coloro che sono soffocati dalle ricchezze del mondo, dalle preoccupazioni, e allora la parola non cresce in loro. Costoro che sono chiamati il mondo non vedono lo Spirito Santo e neppure lo conoscono. Non ne hanno la possibilità e la capacità di poterlo vedere e conoscere. Facciamo ora una riflessione. Quando il mondo guarda la Chiesa, la vede come una società puramente umana. E quindi una società che anche ha le sue debolezze, è fatta di persone povere e misere, di peccatori, e i peccati che sono nella Chiesa spesso appaiono, e anche gravi. Per cui invita la Chiesa a circondarsi di esperti, di persone in grado di giudicare, di valutare, come fosse una società umana. Sociologi, psicologi, esperti di ogni genere, suggeriscono delle soluzioni. Ma in realtà Gesù cosa sta dicendo a noi? Primo, che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Questo è il suo comandamento. Secondo, che dobbiamo amare Lui, obbedendo appunto ai Suoi comandamenti, di cui il primo è quello dell'amore vicendevole. E allora, poste queste premesse, si fa presente lo Spirito Santo, chiesto e donato da Gesù. E lo Spirito che cosa fa? Ci rivela la verità. Quindi ci fa comprendere quello che noi stiamo vivendo, il perché siamo in questa situazione e la via come proseguire per guarire e per essere appunto sanati da quello che stiamo soffrendo. Invece, dice Gesù, e lo Spirito Santo dimora presso di voi e sarà in voi. Gesù dice ancora lo Spirito è presso di voi. Non lo recepite dentro di voi, perché avviene questo dopo che Gesù è stato glorificato. Ce lo dice al capitolo 7 di Giovanni. Non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quando il Signore è glorificato, lo Spirito entra dentro i discepoli del Cristo. Dopo aver garantito a noi lo Spirito Santo per nostra consolazione, guida, luce. Egli dice, non vi lascerò orfani, vengo a voi. Voi notate come il Signore è preoccupato che è preoccupato il fatto che egli ora deve assentarsi, ma non per molto, perché viene. È chiaro in rapporto ai discepoli che in quel momento stanno ascoltandolo. Questo momento del suo venire è la sua risurrezione. Dobbiamo esaminare il rapporto a noi. Proseguendo, che cosa dice? Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Ecco, allora, il mondo non lo vedrà più. Lo ha visto nella sua natura umana, visibile, e ora non lo vede più. Perché la risurrezione sarà data, o meglio, sarà rivelata solo ad alcuni, ai suoi discepoli. Perché dice, io vivo. Quindi è chiaro che Gesù qui afferma che la morte non ha potere su di lui, perché egli è il vivente. Egli muore veramente, è sepolto, scende agli inferi, ma non dominato dalla morte. È morto e nello stesso tempo è il vivente che distrugge la morte, perché è libero tra i morti, come dice il Salmo. È in virtù del fatto che egli vive e del suo essere il figlio di Dio non può morire, muore solo nel suo essere uomo, egli comunica a noi il suo vivere, la sua vita. Quindi dice, e voi vivrete. Quindi il vivere significa che noi partecipiamo alla sua stessa vita per gradi successivi di intensità, di conoscenza e di vita fino a giungere alla pienezza del conoscere e del vivere. E quando avviene quella pienezza del conoscere e del vivere? Ora noi siamo in cammino verso questa pienezza. Essa verrà in quel giorno. Come dice subito, conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Ora Gesù deve raggiungere lui stesso la pienezza del suo essere nel Padre. Non in quanto è Dio, che è sempre nel Padre perché da Lui è eternamente generato, nell'oggi eterno, ma in quanto uomo, cioè Egli che è nato svuotato della sua divinità e che si sta facendo obbediente sino alla morte e alla morte di croce, nel momento in cui egli ha raggiunto la pienezza della sua obbedienza al Padre, in quel momento egli è glorificato e nella sua natura umana riceve la stessa gloria che egli ha come unicinta dal Padre prima che il mondo fosse. E allora, in quel giorno in cui Egli verrà nella sua gloria e si manifesterà ai suoi discepoli, che avrà trasformato in sé, vincendo in loro la morte e distruggendo la corruzione, allora anche i suoi discepoli giungeranno alla pienezza della conoscenza e della vita. In che cosa consiste questa pienezza di conoscenza e di vita? Consiste in questo: conoscere anzitutto che Gesù è nel Padre. Cioè, Egli è tutto nel Padre suo, nel seno del Padre, ripieno della sua gloria, nello splendore folgorante della sua divinità, contemplato nella sua carne. Ma giunge subito che voi siete in me. Quindi noi siamo dentro a Gesù come Gesù è dentro al Padre. E Gesù è dentro di noi. Questa è la pienezza della conoscenza e della vita. Cioè, entriamo dentro il mistero divino. E allora Gesù dice, riprendendo il discorso iniziale, chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. Quindi non cercate, ci sembra dire il Signore, chissà quali esperienze straordinarie. Come a volte si cerca, andiamo qui, andiamo là, corriamo a destra e a sinistra. Ma tenete a mente questo, di tenere in voi i miei comandamenti, di averli dentro di voi, quindi di meditarli, di ricordarli, di obbedire ai suoi comandamenti, esprimendo così l'amore per lui. Poi aggiunge, chi mi ama sarà amato dal Padre mio, perché è evidente anche secondo la natura umana. Se uno ama un figlio di qualcuno, il padre e la madre lo amano. Così il padre, vedendo che noi amiamo Gesù, che è il suo figlio unigenito, ama noi. E Gesù ci ama dello stesso amore del padre. E segno dell'amore è il suo manifestarsi. Mi manifesterò a Lui. Cioè, lo faccio crescere nell'esperienza di me. Si è in continuo cammino di conoscenza di Lui. Cambiano i rapporti. Quella parola che prima ascoltavi in un certo modo, ora l'ascolti con più attenzione, più amore. Quel pane, quel vino che tu contempli, ora vedi davvero che sono il suo corpo, il suo sangue. Quei fratelli e quelle sorelle con i quali non sempre hai un rapporto profondo di comunione, ora vedi che sono tuoi fratelli e tue sorelle, a cui sei disposto a donare il tuo perdono e a ricevere il loro. Ecco quindi come Gesù prospetta a noi il cammino nostro in Lui verso la pienezza della vita e della conoscenza.